Nippreżentaw sensiela ta' intervisti ma' lecturers minn Universitajiet barranin imħija lina mill-Mediterranean Institute tal-Università ta' Malta. Produzzjoni ta' Dr. Simon Merġija.
Nilqgħukom għal dan it-tielet programm li fih qegħdin niddiskutu prinċipji differenti ta' relazzjoni bejn l-arkitettura u l-pajsaġġ u qed nieħu l-opportunità li magħna illum l-Università stiednet lill-Professur Guido Mażie u studentu biex jaqsam ftit l-idejat tiegħu magħkom is-semmija ta' Radio Campus FM. Bħalma ġara fil-programm li għaddew il-Professur Guido Mażie li għallem fil-Dipartiment tal-Pjanifikazzjoni, Dipartimento di Pjanifikazzjoni fl-Università Juva ta' Venezia, għażel biex matul dan il-programm kif anke ġasmajtu fil-bidu tiegħu l-opra il-Carmen ta' Bizet. L-intervista mal-professur Guido Mażie qiegħda issir bit-Taljan. Karissimo professore, di nuovo ti accolgo in questo programma nel quale noi stiamo discutendo aspetti differenti del territorio. Stiamo parlando in particolare del paesaggio e degli aspetti vari del paesaggio mediterraneo. Sicuramente che quando parliamo del paesaggio parliamo anche allora di creazione sociale. Il paesaggio ha anche una funzione sociale, non solo una funzione economica e culturale. E forse questa funzione sociale in passato era la funzione meno, diciamo così, apprezzata del territorio. Forse anche le costruzioni moderne ci ha fatto apprezzare di più questa dimensione di questo spazio nel paesaggio. In altre parole, una camera o una casa semplice di un contadino che fino a 30-40 anni fa, anche a Malta, era considerata una casa di un povero, oggi sta diventando una casa di un ricco, perché c'è delle persone che comprano a Malta, chiamiamo farmhouses, no? E trasformano queste strutture rurali in praticamente residenze, tra virgolette, regge. Allora, che cos'è, prima di tutto, la tua opinione del creazione sociale, del paesaggio, no? Come creazione sociale, e perché, no? A confronto della urbanistica moderna, c'è tutta, diciamo così, questa crisi che è un po' positiva perché ci ha fatto rivalutare il territorio antico.
Il paesaggio è sempre stato e tuttora una creazione sociale, cioè è un integrale di infiniti addendi, cioè ci sono infiniti contributi che hanno determinato gradualmente il paesaggio stesso. E però c'è una differenza tra il paesaggio antico e il paesaggio attuale, ed è nella modernità questa questione. Un tempo c'era diciamo una cultura locale che interpretava in modo diretto i fattori naturali e diciamo la propria storia con riferimento alle proprie esigenze che si erano e si venivano sedimentando. Naturalmente questa, la cultura locale non è mai localistica perché è sempre stata in contatto con il resto del mondo. Malta ha sicuramente ha sempre avuto una cultura locale che è stato il frutto di apporti differenti. Ma qui è il caso di tenere presente il valore della comunità rispetto alla popolazione. La popolazione è un corpo sociale che che cambia, che è dinamico e che continua a può avere degli apporti positivi, negativi, c'è gente che arriva, gente che se ne va, ma la comunità che questa popolazione nel corso del tempo crea, la comunità è qualcosa di molto più permanente e duraturo, cioè è una sorta di sintesi che tutta la popolazione che si è evoluta e che è stata presente in un luogo determina uno spirito d'insieme, uno spirito appunto, uno spirito comunitario. Ora, al giorno d'oggi ci sono sempre sul territorio le comunità, ma siccome c'è una forte circolazione di culture, di informazioni, di atteggiamenti, di persone, c'è l'importazione, diciamo, di novità senza un rapporto con la storia. Cioè, mentre un tempo il modo di costruire si sedimentava e era, diciamo, coerente a se stesso, adesso, ed era diciamo realizzato direttamente dagli interessati, con la specializzazione, con la separazione tra l'operare sul territorio, a coltivarlo o a commerciare eccetera, e il costruire, oggi costruiscono gli architetti, costruiscono le imprese.
Anche in passato costruivano gli architetti, no?
In passato l'edilizia, la cosiddetta edilizia spontanea, l'edilizia di base, era costruita dai diretti interessati, con l'aiuto del capomastro, del muratore, eccetera, ma tutti si rimboccavano le maniche e facevano le case. E il progetto non era un'invenzione, ma era un distillato. Era un processo, cioè uno costruiva la casa. Ma come la costruiva? Come è sempre stata costruita. E non è che si inventava più di tanto, cioè continuava in una tradizione. Oggi c'è una separazione in questo, cioè chi costruisce può inventarsi quello che fa, e questo secondo me è più negativo che positivo. Se si costruisse secondo tradizione e se si inventasse aggiungendo qualcosa alla tradizione, non facendo piazza pulita della tradizione e facendo tutto nuovo, è solo il genio che può costruire qualcosa di nuovo e di valido. In genere chi costruisce tutto nuovo non riesce a costruire qualche cosa di particolarmente duraturo, salvo eccezioni naturalmente.
Allora, qua c'è un aspetto che voglio anche parlare un po' di più. Se ho capito bene, tu stai parlando qua di un concetto che adesso è molto di moda, partito dalla Francia, del concetto del patrimonio immateriale. In altre parole, c'era questo un passato, patrimonio immateriale, il savoir-faire dei nostri padri, che un padre passa al figlio, diciamo così, in termini allora di terreni di coltivazione. Ma e questo savoir-faire è anche trasformato, è anche forse penetrato l'architettura. E oggi, con le nostre regole che ci stiamo imponendo, diciamo così, forse anche giustamente, perché la società d'oggi è anche un po' cambiata dalla società passata, per carità, ma sicuramente questo aspetto, forse troppo regimentale, ha ucciso, o sta uccidendo, la creazione d'oggi di un patrimonio immateriale, ma dall'altra parte ci sta facendo rivalitare il patrimonio immateriale passato.
Ecco, bisogna tenere presente questo fatto che il paesaggio, la struttura fisica che l'uomo ha costruito nell'ambiente naturale, ha appunto una fisicità, una materialità. Però è anche, e vorrei dire soprattutto, animato da una immaterialità, cioè dal suo carattere culturale. Immaterialità che si manifesta in un linguaggio, no? È il linguaggio, il modo il modo di fare, e questo è un patrimonio collettivo, immanente e diffuso, diciamo, nel territorio. Questo linguaggio si realizza perché ci sono dei criteri interpretativi dell'ambiente naturale e culturale, cioè dei criteri di interpretazione di ciò che, è già stato fatto, è espressione e risultato dei saperi, di una serie di saperi, savoir-faire, sono fondamentali. Ora, una volta, se vogliamo, i saperi erano più elementari, più semplici, le esigenze potevano essere più semplici, però erano saperi consolidati, strutturati e diciamo coerenti al contesto. Questi, diciamo, il patrimonio immateriale si concreta, si manifesta nel modo di organizzare i tipi edilizi, cioè la definizione, la formazione dei tipi edilizi, il modo della loro organizzazione insediativa, il modo e le tecnologie costruttive, i linguaggi espressivi, i significati che questi hanno, tutto ciò è importante che si manifesti nei luoghi e che si svolga con coerenza. Con ciò non voglio dire che devono essere esclusi gli apporti esterni, dico il contrario, che gli apporti esterni vanno benissimo, ma devono, a mio giudizio, essere rispettosi di ciò che trovano. Cioè il voler stupire, il voler produrre la novità a tutti i costi, alla fine è solo una moda, solo una cosa che ha il respiro corto e che durerà poco. Invece riuscire a portare un contributo di novità su un impianto precedente, sulla preesistenza, questa sia una cosa interessante e che può avere un respiro lungo.
Allora, su questo concetto, diciamo così, come uno può introdurre una cosa nuova senza distruggere quella passata, parleremo nella seconda parte di questo programma. وقت لي نلقاكم التاني بارتي تدان البروغرام نشتي نفكر السميات عنا اللي معنا عنا للبروفيسور غويدو مازي اللي يدين مياهم نتكلمو دوار لاسبت تال بايساج واسبتي ديفرنتي تياو في الكونتست اركيتتونيكو البروفيسور غويدو مازي هو اركيتت ويعلم هو بروفيسور وكل تال اركيتتورا في الديبارتمنت tal pianificazioni dall'Università Iuva da Venezia. L'intervista al professor Guido Masè e da Sir Vitalien. Allora, in questa seconda parte del terzo programma, io voglio parlare un po' di più, allora, su questo concetto. Prima di tutto, il paesaggio come un modello fondativo, e allora, da questo concetto anche, come uno può, come abbiamo detto, nella prima parte, come uno può utilizzare il paesaggio vecchio e farlo, diciamo così, anche moderno, senza distruggerlo. Ovviamente qua non stiamo parlando stiamo parlando su un principio teoretico. Prima di tutto, quando noi parliamo del modello fondativo, che cosa esattamente noi intendiamo con questo, diciamo così, principio?
Ecco, il paesaggio, questa grande costruzione, questa costruzione storica che arriva fino al momento presente, è fondativo perché è un insieme di principi insediativi, è un insieme di criteri. Ecco, allora il paesaggio ha un valore patrimoniale, cioè è un'eredità. È un patrimonio che noi abbiamo, è un'eredità che abbiamo da gestire, in cui vivere. Allora questo patrimonio noi lo dobbiamo conservare e mettere in valore e considerarlo come un valore appunto fondativo e irrinunciabile. Ecco, credo pertanto che se vogliamo costruire un paesaggio moderno, la vera modernità non consista nella novità, ma consista nella reinterpretazione del passato. Ecco la novità. La novità è interpretare correttamente il passato e quindi continuare ciò che può essere continuato e naturalmente aggiungere, innovare ciò che vale la pena di innovare. Ma il rapporto con il paesaggio non deve essere un rapporto di tutela. Io non sono per tutelare il paesaggio, perché la tutela da sola può essere paralizzante. E invece bisogna adottare un criterio più complesso, cioè un criterio misto, un criterio che veda la tutela e la valorizzazione integrata insieme. Io tutelo e valorizzo. Io valorizzo e tutelo, cioè le due cose non possono essere separate, perché se tutelo solo cristallizzo, se valorizzo solo posso distruggere il patrimonio. Ecco, quindi io cos'è che devo tutelare e valorizzare per vivere ancora e per vivere meglio? Il paesaggio naturale e il paesaggio culturale del territorio, cioè devo capire quali sono i principi insediativi, cioè l'arte del costruire, che cosa significa il paesaggio maltese, ma qualunque paesaggio, capire che cosa significa, quali sono i principi a tutte le scale, la scala del complessivo territorio, la scala delle città e alla scala degli edifici, ma anche alla scala dei dettagli, cioè dei materiali, delle finiture, delle tecnologie. Innovando laddove vale la pena innovare, cioè io non dico no a portare il ferro, l'acciaio a Malta, dico però che a Malta si è sempre costruito in pietra e forse vale la pena continuare a costruire in pietra. Se però voglio provare a fare novità, devo tener conto del ferro che ha dell'acciaio che ha determinate caratteristiche, e forse mi conviene tener presente il modo di costruire in pietra anche se costruisco in acciaio.
Allora c'è una valorizzazione, diciamo così, tra tutela e la valorizzazione del territorio, che deve essere una cosa integrata. Forse anche integra, non lo so. Sì. Se
integrata, cioè, vuol dire dove tutti gli elementi giocano insieme per avere un risultato in cui tutti quanti siano messi in valore.
Allora, diciamo così, c'è un distillato un po', no? Quando, diciamo, tu stai passando tutte queste teorie sul fuoco, li distilla per creare un po' un alcol, diciamo così, speriamo di non essere un molotov, perché penso che là è il pericolo, che quando una persona forse distilla troppo può anche creare delle cose che diventano anche un po' nell'architettura un po' espulsivi. Infatti a Malta abbiamo avuto alcune delle esperienze di questo tipo. Ma ritorno al discorso della tutela e valorizzazione. Come tu vedi questa, allora, adesso, tutela e valorizzazione nel contesto maltese? Lo so che tu sei abbastanza appassionato anche del nostro territorio, lo conosci abbastanza bene, sei anche stato qua, questa non è la prima tua visita a Malta, hai The gist, no, in inglese dicono, ha la conoscenza di questo territorio. E quale considera, diciamo così, i caratteristici primari di questo territorio?
Torno un istante alla distillazione, al distillare. Distillare non vuol dire in nessun caso copiare. Non vuol dire in nessun caso, non ho dubbio, solo puntualizzo, vuol dire conoscere, vuol dire rendersi conto di ciò che è stato fatto, come è stato fatto, con quali criteri, e se ove fossero stati fatti degli errori, non rifarli. Distillare vuol dire estrarre dal territorio i caratteri, ovviamente i caratteri positivi, quelli che sono le invarianti, i caratteri costanti, capire ciò che invece è variabile e non particolarmente significativo. Dopodiché il fare nuovo è riprendere gli elementi essenziali del fare antico. Non a caso i ricchi vanno nelle case dei contadini, è una cosa importante. Chi è ricco, chi ha soldi, chi ha cultura, va nelle vecchie case dei vecchi contadini, scoprendo che sono molto più belle delle case che gli architetti moderni, magari con tanti soldi, possono fare. Io sono del parere che le case dei contadini sono, in generale, più belle delle case che mediamente fanno gli architetti, i quali agiscono in un modo così parziale, ecco. Allora, venendo al paesaggio maltese, io mi posso riferire ad alcuni caratteri del paesaggio maltese che adesso mi riprometto di visitare in questi prossimi giorni, di rivedere a 20 anni di distanza dal mio ultimo passaggio. Ecco, la prima impressione che io ho avuto allora e che ho adesso riguardandomi guide e materiali vari è che sia un paesaggio interamente costruito.
Siamo d'accordo.
Naturalmente è costruito come tutti i paesaggi che sono un artificio e sono stati costruiti dall'uomo, sono tutti costruiti. Non c'è nulla che sia rimasto come era in termini naturali. Ma qui la costruzione è anche una costruzione fisicamente apparente, perché se un tempo c'erano foreste che sono diventate campagne nella pianura padana, è una costruzione. Si è passati dalla foresta alle campagne, e che vuol dire canali, acqua, irrigazione, che vuol dire strade, case e così via, no? Ma qui, come in tutti i territori acclivi in particolare, cioè pietrosi, no? Molto pietrosi, come può essere l'Istria, come può essere le isole del Quarnero e così via, come sono tanti altri territori, lì la formazione del territorio è una costruzione fisicamente molto visibile, cioè non sono campi che sono diversi dal bosco, no? Ma sono campi che sono in spazi costruiti, cioè terrazzi, muri, i muri lungo le strade. Questa è un'esigenza primaria, qui è tutto costruito. Allora, se a Malta sono stati fatti tantissimi muri, e che sono stati fatti prima di tutto per spietrare i campi, per avere più terra e togliere le pietre, sono stati fatti per limitare i fondi, sono stati fatti per proteggere i campi dal vento, sono stati fatti per reggere le terre nei terrazzi. Ora, se il criterio tradizionale è questo, io tengo queste divisioni o le elimino? Ecco, questa può essere un'alternativa. Nei limiti del possibile, io direi che queste divisioni vanno mantenute. Devo dire che un esempio lo abbiamo qui, in queste strutture universitarie, questi edifici universitari, in cui i collegamenti tra tutti i vari edifici sono realizzati con dei porticati che sono una costruzione tra gli edifici e sopra le strade. sopra i collegamenti pedonali sono portici con dei soffitti, cioè portici quindi, ma sopra non c'è nulla, è solo una galleria, e delle colonne molto importanti staccate magari 50 centimetri dai muri, cioè è una costruzione dentro la costruzione.
Che danno un po' l'impressione di un chiostro.
Che danno l'impressione di un chiostro, che danno l'impressione di un percorso, di uno spazio definito. Nel caso del chiostro è su due dimensioni, in piano, nel caso dei percorsi è una dimensione, un lineare, diciamo. Ecco, però, se noi valutassimo la differenza tra i corridoi liberi e questi li vedo molto maltesi. Ecco, una reinterpretazione di un modo di costruire. Poi, a Malta gli edifici hanno le caratteristiche gallerias. Io penso che non sia tanto per avere la privatezza del guardare sul pubblico, quanto probabilmente per avere una finestra protetta, poter essere nello spazio esterno ma nello stesso tempo essere protetto. Io penso che qui ci sia abbastanza al vento, in questo senso. Però è una modalità che è, direi, strutturale nel paesaggio. Allora, io quando faccio le facciate, devo fare una facciata di una casa, tengo conto di questo o no? Io vedo, e anche qui devo dire che in questi edifici sono state fatte in maniera differente, ma questo principio di creare un filtro, no?
Ma su questo principio, diciamo così, sulle domande che tu stai facendo, diamo delle risposte nel prossimo programma, nel quale noi parliamo sui principi per lo sviluppo. La ringrazio, professore Masè, per essere stato un'altra volta con noi in questo programma nel quale stiamo discutendo principi differenti dell'architettura. E chiudiamo anche, come negli altri programmi, con un pezzetto di musica a cuore del professore Masè, dal Carmen de Bizet. Wat li nishtine ringrazio SMIA di Kilumana al Dan e Tile program da interviste ma il professor Guido Masè ne spera e dal programma gioco fu quello ce ne speravo qual li chiedo qualta utilità per senso li wassal bishwihet e approfondisci il knowledge tiao fu il passato tana a Malta che fu qual il knowledge tiao fu l'architettura rurale ta paesna o dicta al Mediterraneo in modo in generale o atlantico un appuntamento al programma mio cor miei sei mi mercia. Ringraziamo, un salmelco.